Cari amici, bentrovati e buona domenica. Siamo ormai agli inizi di ottobre, qui dalle mie parti, come vedete anche dal mio abbigliamento, è decisamente arrivato l'autunno con la neve poco oltre casa mia, ed è l'occasione per le nostre comunità di assumere, come dire, il ritmo normale della pastorale, i catechismi, i gruppi, le preparazioni, i sacramenti, insomma come se le parrocchie dopo la parentesi estiva si fossero radunate. Abbiamo tutti ricominciato scuola, anche il Sud Italia, ed è l'occasione per approfondire la parola di Dio che quest'anno meditiamo ancora per qualche mese grazie all'Evangelista Luca. Non vi nascondo un po' di difficoltà nel trovare un tema di meditazione, commentando la liturgia di oggi, che legasse le tre letture. E poi, riflettendo e meditando, ho detto, proviamo a partire ancora una volta dalla concretezza, che vuol dire un momento di grave crisi del mondo occidentale. È crisi economica, e tutti noi lo stiamo vivendo, una crisi che ha colpito duro anche persone all'apparenza che pensavano di essere al sicuro. Molti hanno perso il posto di lavoro, anche fra i miei amici, ma soprattutto, e questo lo considero davvero come una piaga del nostro Occidente, molti giovani, ma anche non più tanto giovani, 35 anni, si ritrovano a non avere nessuna possibilità di un lavoro, non dico fisso, ma un lavoro che garantisca una continuità per il futuro o l'accantonamento di una cifra per la pensione. Una crisi però direi ancora più radicale, una crisi etica che viene continuamente invocata dai nostri politici. Abbiamo assistito veramente nelle ultime settimane, lo dico dai confini dell'impero e senza far parte di nessuna ideologia politica particolare, se non quella ispiratami dal Vangelo, però è veramente sconcertante vedere cosa è successo in queste settimane a livello politico, quanto è basso il livello che è stato raggiunto. Accanto alla crisi economica e accanto alla crisi etica, diciamo così, del mondo occidentale, dal livello politico, ma anche poi i politici sono sempre i nostri rappresentanti, sono sempre lo specchio di un paese, quindi purtroppo anche quello che viviamo nelle riunioni condominiali oppure al posto di lavoro, si è aggiunta per la Chiesa Cattolica nell'ultimo anno e mezzo, veramente una serie di eventi catastrofici dal punto di vista umano che la stanno mettendo a dura prova. Non per niente Papa Benedetto dice che questa è la prova più grande che la Chiesa sta subendo, paragonabile a quella dei martiri, tenete presente. Stiamo parlando dello scandalo pedofilia, sì, ma anche di una crisi profonda di identità in cui il cristianesimo da una parte è messo all'angolo dalla civiltà occidentale che, come dire, manifesta tolleranza per tutti eccetto che per i cristiani che vengono accusati di essere intolleranti, e nello stesso tempo, che è ben più grave, dalla crisi interna alla Chiesa stessa, per cui ci sono uomini e donne che davvero abbandonano il cristianesimo a causa dell'incoerenza di chi all'interno della fede dovrebbe essere garante. Non soltanto i casi della pedofilia, ma anche la crisi di molti preti che abbandonano, penso a me per esempio, ma anche a, come dire, una specie di impaludamento delle nostre comunità parrocchiali. Ecco, davanti a questa gigantesca crisi che mette a dura prova ciascuno di noi, soprattutto quelli che, intendo dire, cercano di vivere con un po' più di verità, un po' più di profondità la propria vita, allora viene davvero spontaneo fare nostra l'invocazione degli apostoli che dicono al Signore: accresci in noi la fede, Signore. Accresci in noi la fede. Sentiamo che la nostra fede sta vacillando, sentiamo che la nostra fede non è in grado, sentiamo che la nostra fede non è in grado di affrontare non soltanto i dubbi che sorgono nel nostro cuore, ma i dubbi che il mondo ci pone, e soprattutto il dubbio più devastante del vedere dei fratelli e delle sorelle in cui confidavamo manifestarsi poi come delle persone assolutamente lontane dal Vangelo. Aumenta, accresci la nostra fede, accresci in noi la fede che è un tuo dono e che noi cerchiamo di conservare. E la risposta del Signore, grazie al cielo, non si fa attendere. E l'abbiamo ascoltata dalle parole del profeta Abacuc. E ricordiamoci che i profeti sono mandati al popolo di Israele, e io oggi oserei dire anche un po' alla Chiesa oggi, proprio per incoraggiare. A volte per far notare le cose che non funzionano, ma anche e soprattutto per incoraggiare, per aiutare, nei momenti di difficoltà come la nostra. Penso a quanti carbonari, cercatori di Dio, fratelli nella fede in questo momento mi stanno guardando, e vivono momenti difficili dal punto di vista personale, dal punto di vista di testimonianza della fede, gli ha spostato 100 volte il prete, non sanno più a chi rivolgersi, ho degli amici che non si confessano da anni, perché non hanno la possibilità di avere un confessore decente, e mi spiace per loro. Ebbene, in questo momento di crisi la parola di Abacuc è come una risposta a questa preghiera, aumenta la nostra fede, accresce in noi la fede, dice, è una visione che attesta un termine, parla di una scadenza. Siamo cioè invitati ancora una volta, meditando la parola, a riflettere sul fatto che per noi cristiani c'è un termine della persecuzione, c'è un termine della prova che noi stessi ci siamo suscitati, un termine che Dio ha in mente che noi non conosciamo, che non è per sempre così, che la storia non è un ingarbugliamento senza soluzione di continuità, ma che ha un punto d'arrivo e che questo punto d'arrivo ha un nome e un volto, il Maestro Gesù. Allora certo diventa straordinario rileggere in questa logica i suggerimenti che Paolo dà al carcere, e non è il Paolo baldanzoso dell'annuncio del Vangelo, non è il Paolo pugnace che troviamo in certe lettere, è un Paolo dimesso, un Paolo vecchio che è tornato a Roma probabilmente dopo aver sentito della persecuzione di Nerone e che non soltanto viene ignorato dalla comunità di Roma che lo considera un rompiscatole che riesce ad arrivare al momento sbagliato, ma si rende conto che non è come la prima volta che è stato in carcere, questa volta davvero ci lascerà le penne. Ebbene, Paolo in questo contesto scrive questa straordinaria lettera a uno dei suoi discepoli, Timoteo, cui ha affidato la comunità di Efeso, e gli dice, ti raccomando di ravvivare il dono di Dio che è in te. Non vergognarti, soffri con me per il Vangelo, prendi come modello i sani insegnamenti che hai udito da me con la fede e l'amore che sono in Cristo Gesù. Cioè nel momento di prova come quello che la Chiesa sta provando, noi preghiamo, diciamo il Signore aumenta la nostra fede, il Signore attraverso Abacuc ci dice tranquilli, c'è un termine a tutto questo, nel frattempo voi cosa dovete fare? Uno, ravvivare il dono di Dio che è in noi, ricordarci cosa è essenziale nel nostro cammino di fede. Che il Signore ci ha donato la sua presenza. Due, non vergognarci. Quanto è attuale questo? Quanta gente si vergogna di Gesù Cristo? Ma di che cosa ci dobbiamo vergognare? Che il cristianesimo ha cambiato la nostra vita in meglio? Che i cristiani non sono un'associazione a delinquere nella storia dell'umanità? Ma che gran parte del mondo occidentale, nella sua parte migliore, debitore al pensiero biblico ed evangelico. Di cosa dobbiamo vergognarci? Che ci sono centinaia di migliaia di uomini e donne che in nome di Gesù Cristo stanno negli immondezzai della storia, in Africa, in certi paesi dell'America Latina, abbandonati da tutti in nome del Vangelo. Non vergognatevi. Di cosa ci dobbiamo vergognare? Se non dei nostri peccati, ma di sicuro non del Vangelo di Gesù Cristo. Per questo soffriamo per il Vangelo. Ogni volta, guardate, che io leggo qualche articolo contro la Chiesa o sento dei commenti al bar, io ci resto male. E quando qualcuno mi viene a dire ancora l'altro giorno, mi hanno scritto, ma perché non molli tutto? Ma perché non cambi confessione religiosa? E io rispondo come rispondeva la bellissima figura di Fogazzaro nel libro Il Santo, perché dovrei disprezzare mia madre solo perché il vestito che indosso non mi piace? È così. Questo è il momento che stiamo vivendo. Concludo allora, non scoraggiamoci, teniamo forza, teniamo fede a tutto quello che il Signore ci dice, ma senza arroganza, senza pensare che siamo particolarmente bravi o particolarmente capaci. Alla fine anche noi possiamo dire al Signore, veglia su di noi, sulla tua Chiesa, perché noi siamo solo servi inutili, abbiamo fatto ciò che dovevamo fare. Buona settimana, teniamoci su. Il Signore ci ama.